Fred Film Radio, this is Nicolo Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival of Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pluterski.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno, 8 luglio, mercoledì inizia un altro appuntamento con The Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio. Senti quante SS, come mi fischia la S, si vede che sono in una postazione che non è quella normale. Buongiorno Chiara Nicoletti.
Ma buongiorno, oggi Spoletti e Nicoletti si ricongiungono.
Esatto, siamo ricongiunti. Nicoletti, Chiara Nicoletti dalla montagna in Abruzzo, Federico Spoletti dal nord-est, dall'Italia del nord-est, perché sono a Udine in questo momento, quindi siamo lontani,
siamo leggermente più vicini,
siamo ricongiunti fino a un certo punto, ecco. Va bene, cominciamo. Però l'appuntamento
più vicini di prima,
esatto, prima o poi saremo proprio vicini, pur mantenendo la distanza di sicurezza. Allora, a proposito, no, credo che ci rivedremo a Venezia a questo punto. Personalmente, hai visto che ieri sono uscite delle notizie sulla mostra di cinema di Venezia?
Assolutamente delle notizie. Allora, delle cose le avevamo immaginate, cioè alcune sezioni non ci saranno di fatto per lasciare spazio alle repliche. E una notizia interessante è che Venezia Classici sarà proposto all'interno del Cinema Ritrovato di Bologna,
che si svolgerà fra il 25 agosto e tra il 25 e il 31 agosto. E infatti la parte dei classici, non quella relativa ai documentari ma quella relativa ai restauri, mentre la sezione Sconfini non ci sarà quest'anno, ma sono state confermate il concorso e Orizzonti, con una capienza delle sale sembra intorno al 50%, per cui insomma ci saranno molte più repliche per poter permettere a tutti i presenti alla mostra di vedere i film, e quindi sarà necessario aumentare il numero delle repliche. Va bene, avremo modo sicuramente di parlare a lungo della Mostra del Cinema di Venezia prossimamente, e oggi però cominciamo facendo gli auguri a qualcuno, e cominciamo con chi?
Con chi? Con Fulluse.
Eccola, quando si tratta di cantare parte in quarta. Footloose è uno dei film che colleghiamo direi a Kevin Bacon, perché oggi è il suo compleanno. Kevin Bacon, che ha una filmografia lunghissima, e ha iniziato quando era giovanissimo, aveva 12-13 anni e ha iniziato con le soap opera americane, di quelle che sono arrivate però anche in Italia, come Sentieri e Una vita da vivere. Chissà se ci sono ancora, immagino di sì, ma non so se le fanno ancora in Italia.
Ti trovi preparata? Sì.
Vabbè, se qualcuno all'ascolto lo sa, può sempre farcelo sapere. Dubito che lui sia ancora su quei set lì, però i film di Kevin Spacey sono tantissimi, vero?
Eh sì, ma la cosa che mi ha colpito guardando la sua filmografia è che il primo film in lista è Animal House di John Landis, nostro amico John Landis. E ha fatto anche un sacco di film horror, i film di paura degli anni 80 e 90, tra cui per esempio Venerdì 13, oppure molto più avanti all'inizio degli anni 90 Tremors, per non parlare appunto Footloose, l'abbiamo nominato quindi non dobbiamo ripeterci, ma ci sono anche altri film che non so te, però io li ricordo tanto negli anni 90, che è proprio il cuore della mia crescita cinematografica, tipo Codice d'Onore, oppure The River Wild, il fiume della paura, quello di Curtis Hanson, con c'era anche Mamma Meryl, oppure sì. Sleepers, che faceva un cattivissimo.
Sì, no, sono tantissimi i film dove lo vediamo. Io lo vedo spesso, devo dire, perché in Inghilterra adesso è diventato il testimonial di una rete telefonica, di wireless, di wifi, per cui insomma si vede spesso in TV. Ma tu lo sapevi che a Hollywood c'è il famoso numero di Bacon, che corrisponde un po' ai sei gradi di separazione di cui si parla generalmente, ma nel mondo del cinema c'è il numero di Bacon, cioè i vari attori, i vari personaggi del mondo del cinema misurano il loro legame rispetto a Kevin Bacon, cioè per esempio tra due attori che hanno fatto film film completamente diversi, collegando colleghi che hanno fatto film con altri attori che hanno lavorato con Kevin Bacon, per esempio, si crea questo numero. Cioè, per esempio, se io avessi fatto un film con te e tu avessi fatto un film con Kevin Bacon, tra me e te ci sarebbe il numero 2, sarebbe il nostro numero di Bacon, che pare sia nato come così uno scherzo, una cosa ironica, e però poi è diventata, insomma tutti ne parlano a Hollywood. Ti ho sorpreso, vero che non lo sapevi?
Mi hai sorpreso tantissimo, devo fare questo gioco adesso.
Facciamo il numero di Bacon. Io ho pensato che dovremmo fare il numero di Fred, cioè individuare i personaggi del mondo del cinema e capire, per esempio, che numero hanno rispetto, qual è il loro numero di Fred. Se per esempio hanno un collega che è stato intervistato da noi, ha un numero 2, insomma, forse un po' megalomania questa, però vabbè, mi sembrava una cosa interessante.
Mi piace.
Vabbè, è anche il compleanno di Angelica Houston, famosissima attrice, Oscar winner. Devo confessare che non mi ricordo qual è il film per cui ha vinto, forse L'Onore dei Prizzi, molti anni fa, figlia d'arte, nipote d'arte, attrice, insomma, famosissima, che non so, per dirne una, ricordiamo Nella Famiglia Adams, ma sono tantissimi.
Beh, sì, i film. Comunque che era, ha fatto L'Onore dei Prizzi, era L'Onore dei Prizzi. Ti tranquillizzo. Vedi, che non ho fatto
una gaffa fino a un certo punto. Mentre invece è il compleanno di un attore un po' meno conosciuto, ma che sicuramente conoscono tutti coloro che hanno visto This Is Us, questa serie americana
che hanno pianto infatti
con This Is Us, serie che è finita, se ricordo bene, che hanno deciso di
ancora non ho avuto il coraggio di guardarla, ma è un'altra storia questa.
E lui è uno dei personaggi, insomma, fondamentali di questa serie, che si sviluppa su tre piani, su tre diversi piani temporali, no? Tre generazioni, diciamo, con continui flashback. È una serie, appunto, come dici tu, dove si piange.
Ma non abbiamo detto di chi parliamo, di Milo.
Ah, scusa,
Ventimiglia.
Di Milo Ventimiglia, che il cognome ci dice essere di origini italiane, perché il padre era italiano.
Ma i fan delle serie TV l'hanno amato ancora prima di This Is Us, perché era nel cast di Una mamma per amica, Gilmore Girls,
che io non ho visto.
E faceva, diciamo, il...
È una mancanza, soprattutto nei tuoi confronti, che invece di serie se ne intende.
Devo dire che lo facevo nelle tue corde, quindi secondo me devi recuperare.
Va bene, recupererò. E a proposito di serie, continuiamo a parlare di serie, perché oggi è anche il compleanno di un attore americano che ha fatto tantissime cose, però forse non sappiamo chi è, però è uno dei protagonisti della serie di Apple TV che abbiamo nominato più volte, che si chiama The Morning Show, che non è il nostro ma è un altro, la serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, dove lui fa un manager un po' così cattivo ma anche simpatico di questo grande network televisivo, che si chiama, lui è Billy Crudup, che è il recente marito di Naomi Watts, tanto per dire una cosa così, per la serie Fred Gossip. E anche lui ha fatto,
ne abbiamo ricordato.
Vai, scusami.
È stato anche sposato con Mary Louise Parker. Sì. E così chiudiamo la sezione gossip. Sì, diciamo.
E ha fatto vari film, peraltro adesso, per nominarne uno recente, c'è After the Wedding, no? Che è uno dei il film con il remake americano del vecchio film di Susan Bier.
E in più, prima abbiamo parlato di un titolo di un film degli anni 90 molto importante, che era Sleepers, perché appunto Kevin Bacon faceva una parte molto inquietante e cattiva, e c'era anche Billy Crudup in questo film. Devo dire che lui ha fatto anche un film tra i miei preferiti, diretto da uno dei miei registi preferiti, che è quasi famosi, Almost Famous, regista è Cameron Crowe, quindi... Mm-hmm. Ha fatto Big Fish di Tim Burton,
ha fatto il caso Spotlight, ha fatto Jackie del nostro amico Pablo Larraín, insomma ha fatto parecchie cose, devo dire, anche lui.
E allora, ovviamente prima di Dopo il matrimonio ha lavorato con Richard Linklater, che fine ha fatto Bernadette.
Ma certo, ovviamente a proposito di Richard Linklater sei preparatissima, lo sappiamo che è uno dei tuoi
anche
cani.
Anche esisti, infatti.
Infatti, va bene, chiudiamo qui il nostro primo intervento di oggi, continuiamo con la musica, ritorniamo fra poco in questo The Soup of the Day di mercoledì 8 luglio. Ieri non ne abbiamo parlato molto perché poi purtroppo con la scomparsa di Ennio Morricone abbiamo dato spazio a quella notizia, ma lunedì sera c'è stata la cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento, di cui avevamo parlato anche qualche settimana fa quando abbiamo ospitato la presidentessa del sindacato dei giornalisti di cinema italiani, Laura Delli Colli. Chiara, cosa vogliamo dire di questa serata?
Devo dire che ci sono stati dei grandi traguardi, un po' previsti, devo dire. Se ti ricordi, l'avevamo quasi detto con Laura Delli Colli che quel testa a testa tra Favolacce e Pinocchio avrebbe portato inevitabilmente qualche svolta, e la svolta, per quanto mi riguarda, credo sia comunque il premio al miglior film a Favolacce di Fabio e Damiano D'Innocenzo, perché era un film difficile, diciamocelo, di difficile lettura per alcuni, una sfida, una scommessa, e il fatto che due registi giovani all'opera seconda siano arrivati a vincere miglior film è un messaggio positivissimo per una nuova, veramente una new wave del cinema italiano.
Sì, Favolacce è un film
che punta al genere in più.
Che o ami o insomma o non ti piace. Ecco, c'è chi non conosco qualcuno a cui non è piaciuto per niente, altri in cui che invece dicono no, veramente un capolavoro, insomma, un film che ti lascia qualcosa, no? E devo dire che loro due mi sembravano un po' così, non vorrei dire una cosa, insomma, un po', forse erano molto contenti, avevano bevuto un po', forse l'hanno anche detto, guarda, durante la premiazione. Che
l'hanno detto, siamo onorati, sorpresi, sudati, ubriachi, ecco, quindi c'era un po' tutto.
Comunque, una gran bella serata, molto brava la Ferzetti, era un po' rigida forse all'inizio, però poi si è sciolta, l'ho trovata brava veramente, così non ha sbagliato praticamente niente, insomma nella cornice così al maxi di fuori, insomma non credo sia facile poi condurre una serata senza pubblico, rispettando le distanze, insomma, insomma è stata una bella serata. Io poi insomma
ricordo, per quanto uno si possa preparare, se non senti, per un attore specialmente essere abituato a avere il pubblico con cui interagisci e non vederlo
infatti
è più complicato.
Allora, ricordo velocemente alcuni dei vincitori, dei più importanti. Abbiamo detto miglior film Favolacce di Damiano e Fabio D'Innocenzo, la miglior regia a Matteo Garrone per Pinocchio, il miglior regista esordiente è stato Marco D'Amore per L'Immortale. Marco D'Amore che la nostra Nicoletti conosce benissimo, dico bene?
Sì, è compaesano.
Compaesano perché tu tutti i napoletani li conosci?
No, forse non tutti, però specialmente in quest'ultimo periodo dove il cinema napoletano è stato molto fertile e florido, mi è capitato tanto di intervistarli e quindi sto collezionando anche qualche amico all'interno di un folto gruppo di attori e registi validi.
E invece la miglior commedia, il premio per la miglior commedia è andato a un film che si chiama Figli di Giuseppe Bonito, che io confesso di non aver visto, e quindi mi affido a te.
Sì, io amatissimo, sono stata molto contenta e mi sono anche molto commossa, perché Giuseppe Bonito ovviamente ha ricordato Mattia Torre, il genio di Mattia Torre, ha ricordato che di questi tempi l'anno scorso Mattia Torre gli affidava la regia di questa sua creatura perché non poteva portarlo avanti per la sua malattia. È un film che ha molto cuore e anche molta intelligenza, perché fotografa una situazione in Italia e lo fa bene, lo fa molto bene, e per questo è realista e commovente. Quindi tutto meritato, anche il premio a Paola Cortellesi,
cioè, e a Valerio Mastandrea, che è un miglior attore e miglior attrice appunto in questa commedia che si chiama Figli. Devo dire che il discorso di accettazione del premio di Valerio Mastandrea è stato uno dei momenti per me più divertenti e più, insomma, della serata, no? Sempre molto ironico Mastandrea, fa troppo ridere. Cos'altro? Chi altro ricordiamo? Miglior attore protagonista, Pier Francesco Favino, Amamet, quel momento lì, insomma, cosa vogliamo dire della premiazione di lei al marito?
belli,
belli,
voglio dire solo belli loro, mi piacciono molto, sì.
Bravo lui, la trasformazione incredibile del trucco, sono rimasto colpito. Ecco, una cosa bella della serata di ieri, di lunedì, è che sono stati premiati anche alcuni della squadra, no? Che molte volte, delle maestranze che molte volte non vengono ricordate a sufficienza, e infatti sono stati premiati i parrucchieri, i truccatori.
Sì, è stato bello anche sentirli parlare.
Infatti.
Devo dire, io avevo protestato in passato che avrei voluto sentirli parlare, e quell'imbarazzo del non essere abituati a parlare in pubblico mi è piaciuto, l'ho trovato molto emozionante.
Miglior attrice protagonista, Jasmine Trinca per La Dea Fortuna, che devo dire è una parte abbastanza ridotta, no? Per un'attrice protagonista, però siamo contenti per lei, sì, perché ci sta molto simpatica, sempre dice anche brava, no? Dice delle cose intelligenti.
Sempre, dice sempre cose intelligenti ed è sempre un piacere incontrarla, stare in sua compagnia.
Sono d'accordo.
Il che non guasta in un'attrice, io direi. È un plus.
Ti sento, purtroppo non ti sento tanto bene, però insomma andiamo avanti lo stesso, cioè, anche perché non abbiamo alternative, altrimenti devo andare avanti da solo. E il miglior attore non protagonista, Roberto Benigni per Pinocchio, che è stato poi premiato praticamente all'inizio della serata. C'era la Golino, che come miglior attrice non protagonista, che ha vinto per 5 il numero perfetto, per il quale aveva già vinto il David, se ricordo bene, e anche per il film dei Céline Sciamma, Ritratto di una giovane in fiamme.
Che bel film, recuperatelo se non l'avete visto.
Che bel film, recuperatelo se non l'avete visto, lo ripeto perché abbiamo un problema con il tuo collegamento che speriamo riprenda presto. Qual è stato per te il momento clou di questa serata, che poi dobbiamo chiudere questo intervento?
Devo dire, mi è piaciuto ringraziare Tony Servillo. Mi è sembrato più dolce del solito.
Insomma, diciamo, Tony Servillo a volte non è così alla mano, no?
Altre qualità. Forse,
sì, sembrava anche commosso, vero? Sembrava veramente contento di questo premio. Ricordiamo il premio per la miglior fotografia a Paolo Carnera, sempre per Favolacce. Ma a proposito di fotografia, secondo me invece il momento più bello, a parte l'apertura quando è stato ricordato Ennio Morricone, il momento più bello della serata è stato il premio a Vittorio Storaro, grandissimo direttore della fotografia italiano, che è veramente un personaggio famosissimo, conosciutissimo, che direi definirei hollywoodiano, no? Che ha vinto 3 Oscar, uno per Apocalypse Now, uno per Reds, l'altro per L'ultimo imperatore, o L'ultimo operatore è un altro, L'ultimo imperatore di Bertolucci, insomma direttore della fotografia di Woody Allen, oltre appunto che di Bertolucci, di Carlo Saura, di Paul Schrader, di Warren Beatty anche, infatti Reza era di Warren Beatty, insomma un grandissimo personaggio del mondo del cinema mondiale, che ha parlato peraltro di restauri e di no? Hai visto che ha detto quella cosa si è capito che era un po' fuori programma, no? Dove ha detto non bisogna pensare soltanto ai restauri ma anche alla conservazione dei film, perché è inutile che restauriamo se poi non siamo in grado di conservare adeguatamente i film, e lì si è capito che insomma la presidentessa cercava di tagliare, perché evidentemente i tempi erano abbastanza stretti. Vabbè, comunque insomma è stata una bella serata, no? Poi finalmente un segno di ritorno,
un momento di ripresa. Esatto.
Esatto, va bene, ci ascoltiamo una canzone. The Super Day continua fra poco con non vi dico con cosa, lo scoprirete fra poco.
Eccoci di nuovo al nostro morning show The Soup of the Day, e come ogni settimana abbiamo Mauro Gervasini di Film TV.
Ciao
Mauro.
A tutti, ciao Angela.
Noi come sempre, per raccontarvi quali sono i tesori racchiusi in questo numero, partiamo dalla copertina, e la copertina questa settimana è sotto il segno di Venere, e lo dico non solo perché è su una donna e che donna, ma anche perché è stata sceneggiatrice e interprete del film di Dino Risi, straordinario film secondo me. Parliamo di Franca Valeri.
Esattamente. Il motivo naturalmente sono il compleanno. Franca Valeri compie 100 anni, ha appena vinto un meritatissimo David di Donatello alla carriera. È stata una delle donne, credo, più importanti del teatro e di un certo tipo di cinema italiano, soprattutto la commedia. È stata probabilmente la prima, parliamo degli anni 50, la prima interprete, attrice, autrice dei propri testi, anche se non firmava le sceneggiature, i dialoghi erano molto spesso scritti da lei. Tanto per intenderci, il famoso Cretinetti del Vedovo è una sua intuizione e una sua, come dire, davvero un grande momento. Tant'è che quando ho scoperto che quando morì Alberto Sordi, il suo necrologio fu "Ciao Cretinetti" e basta. Beh, è grandissima. E però anche in teatro, insomma, insieme al suo primo marito Vittorio Caprioli, ebbe una carriera teatrale eccezionale e va ricordato non solo in Italia ma anche in Francia, autori e autrice dei propri testi, delle proprie pièce, o almeno di alcune delle quali. Quindi Emanuela Martini, che è giornalista, critico cinematografico, ex direttore del Torino Film Festival, è un'autorità in materia e quindi ha ripercorso la carriera, in questo caso soprattutto cinematografica, di Franca Valeri. 100 anni, c'è tanta roba, insomma.
È una penna malinconica, perché insomma, Il segno di Venere è un film malinconico. È la storia di due cugine, una è Franca Valeri, l'altra Sofia Loren, quindi insomma diciamo che tra le due c'è una certa distanza, e insomma, e Franca Valeri è quella che patisce di più lo stare, insomma, insieme. Il passaggio, lo stare insieme, e anche l'affrontare un'età difficile, che è quella, sì, certo, appunto della post-adolescenza, quando si dovrebbe cominciare a innamorarsi.
Esattamente. E in origine il soggetto suo, di Franca Valeri, prevedeva due sorelle, ma poi il produttore, che se non ricordo male era proprio Carlo Ponti, futuro marito di Sofia Loren, disse no, però due Sofia Loren sorelle forse non ci crede nessuno. Allora diventano cugine, hanno una zia in comune che è Tina Pica, e quando c'è questa rivendicazione femminile di Franca Valeri, o addirittura femminista ante litteram, lei, Tina Pica, le dice: eccola qua, la milanese, la settentrionale, la suffragetta, e lei se ne va cantando, Franca Valeri se ne va cantando allo Zanfan della Patria. Grandissima scena, però è veramente un fuoco di fila. Poi lei di fatto è la vera protagonista del film, perché Sofia Loren certo ha un ruolo importante all'inizio, anzi quella che innesca la storia, però la vera protagonista è proprio Franca Valeri.
Ecco, dicevo malinconica perché anche le sceneggiature firmate con Vittorio Caprioli, che tu hai ricordato essere stato suo marito, cioè Leoni al sole, Parigi o cara e Scusi facciamo l'amore, comunque hanno una vena amara.
Io purtroppo non ho mai visto Leone al sole,
che è considerato il capolavoro di Caprioli.
Ecco, purtroppo mi manca. Beh, Parigi o cara però è un grandissimo film, so che per esempio è uno dei film preferiti in assoluto di Maurizio Porro, che se ci ascolta saluto, perché è un altro grande fan di Franca Valeri. E sì, è vero, è un film veramente malinconico, nonostante lei abbia questi tocchi di ironia che davvero non ti lasciano indifferente, insomma.
Beh, non parliamo del Vedovo, l'abbiamo, no, così ci si ecco.
Io credo che sia il suo film più celebre, anche forse con il ruolo più, se vogliamo, caratterizzato, si va nel comico lì, ecco. Però ad ogni passaggio in televisione ha degli aficionados che non lo mollano fino alla fine, tra i quali io, quindi devo dire veramente un grande film.
Beh, se pensiamo anche a questa donna, ci rendiamo conto di quali personaggi, quali ruoli lei era in grado di ritagliarsi, perché sì, questa doveva, cioè vittima sacrificale, sì. Poi insomma si ribaltano.
Mi piace citare un altro film che non è di Dino Risi ma di Steno, che si chiama Piccola Posta, dove lei fa la posta del cuore fingendosi polacca, baronessa, e c'è una sequenza che secondo me è l'emblema della commedia italiana, esattamente di come siamo ancora negli anni 50, di lei che va dal pizzicagnolo, e però la sua voce fuori campo la racconta come se fosse al Bois de Boulogne di Parigi in mezzo alle teste coronate, e invece va dal pizzicagnolo. È il fantomatico principe, che è un attore non professionista ma che aveva la voce di Nino Manfredi, fa il veterinario e c'è un gatto con le zecche, e lei invece parla di cose sublimi, teste, appunto, teste coronate, principi, ed è uno scarto meraviglioso, veramente meraviglioso.
Ma ricordiamo anche che Franca Valeri è stata, hai detto tu, autrice di teatro, magnifica attrice teatrale, ma anche regista di opere liriche, perché la sua grande passione era l'opera lirica.
E se non ricordo male, il secondo marito era infatti
Rinaldi, sì, era un direttore d'orchestra molto giovane, peraltro.
Sì, infatti, quindi.
Che aveva molti anni, molti, quasi 20 meno di lei, quindi anche in questo era avanti.
Ah, non lo sapevo questa. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Sì, la parte, diciamo, melomane di Franca Valeri la conosco di meno, ma so che negli ultimi anni della sua vita credo che sia stata la cosa più importante per lei, quindi artisticamente.
Per restare a parlare di donne, in copertina anche Valentina Lodovini, cioè c'è un richiamo al film che in questo momento è su Amazon Prime Video, Cambio Tutto, insomma, un ruolo anche qua a tutto tondo di una donna non facile trovarne nel cinema italiano.
Bravissima Valentina Lodovini, forse negli ultimi anni non ha incontrato dei ruoli secondo me all'altezza della bravura dell'attrice che abbiamo imparato a conoscere soprattutto all'inizio degli anni 2000 con La giusta distanza, tanto per dire il titolo più famoso, e dimostra di saper affrontare diversi registri, anche la commedia, e di essere un'attrice che evidentemente sceglie i ruoli anche in funzione, diciamo così, del loro spessore, quindi non soltanto considerandoli una cosa alimentare. Siamo contenti di aver fatto queste interviste e siamo contenti che il film, tra l'altro, stia avendo a quanto pare un ottimo riscontro di pubblico. Naturalmente siamo in quella situazione per cui è difficile fare il conteggio perché non c'è il Cinetel, e quindi questo è, diciamo, le comunicazioni che arrivano dagli streaming e dalle piattaforme, però sembra che effettivamente il film stia piacendo. Sono anche contento, posso dirlo, per Guido Chiesa, che è un amico che si è totalmente reinventato pure lui come regista, è diventato un regista più, insomma, più legato a esperimenti di cinema popolare, e mi sembra che questa sua seconda giovinezza lo stia premiando.
Tra l'altro Valentina Lodovini, forse lo sai, è una cinefila incallita, vede tantissimo cinema, e una volta che l'ho intervistata mi ha raccontato che ha un nipote all'epoca, 4-5 anni fa, adolescente, adesso insomma sarà grande, quindi spero che abbia seguito i consigli della zia, e lei lo portava sempre al cinema a vedere film, insomma, anche tosti, no?
Sì. Quindi è responsabile, ecco, della sua educazione cinefila, in poche parole.
Esattamente, esattamente. Ci fermiamo per una breve pausa con un brano musicale, ma torniamo per chiederci soprattutto risponderci perché ancora si stenta ad avere ruoli a tutto tondo per le donne. Siamo tornati e siamo ancora con Mauro Gervasini per parlare di cosa nasconde questo nuovo numero di Film TV. Parlavamo di donne, abbiamo parlato di Franca Valeri, di Valentina Lodovini, perché secondo te ancora le donne fanno fatica a imporsi all'interno del cinema italiano?
Ma forse perché le sceneggiature le scrivono soprattutto gli uomini. No, questa è una battuta, però è statisticamente vero, ahimè, che comunque c'è una predominanza di scrittori maschi, e quindi c'è questa... e poi forse anche un po' per impreparazione, immaturità e goffaggine del nostro sistema cinematografico. Adesso di recente è uscita la locandina di un film in uscita, Tre uomini e tre donne, le tre donne sono sotto i tre uomini e non hanno il nome in locandina, mentre gli uomini sì.
Però si sono scusati, hanno detto che scusate, è stato un errore, non era la copertina definitiva. Resta il fatto che i nomi degli uomini nella non definitiva c'erano già.
Infatti no, sì, devo dire, si scivola veramente su delle cose che sarebbero facilmente evitabili, e forse qualcosa sta cambiando. Purtroppo ci dobbiamo abituare, io credo, ai piccoli passi, nel senso che in un paese come il nostro, dove comunque la cultura patriarcale ha avuto una sedimentazione, un radicamento di 150 anni, è difficile prevedere delle rivoluzioni culturali immediate. Quindi io credo che qualcosa si stia muovendo. Ci sono anche delle registe che stanno uscendo, mi viene in mente Francesca Comicilli, che si è messa a fare le cose d'azione, cinema d'azione, c'è una cosa per la quale una volta si vedevano soltanto gli uomini, invece lei sta dimostrando che può benissimo farlo alla grande anche una donna. Quindi ripeto, le cose stanno cambiando, dobbiamo però forse abituarci a questa nostra lentezza che è dovuta al retaggio.
Parliamo ora di un grande uomo, artista sublime, Bob Dylan. Qua ti lascio parlare perché
allora,
guarda,
sì, Bob
è il tuo terreno.
Due pagine, abbiamo dedicato due pagine a Bob Dylan, in realtà avevamo già anticipato qualcosa perché è uscito il nuovo disco di Bob Dylan che si intitola Murder Must Fool, è il 39esimo disco di Bob Dylan, però arriva dopo 8 anni di inattività, per modo di dire, perché come sapete Bob Dylan è protagonista del cosiddetto Never Ending Tour, quindi è sempre, fa sempre concerti, in questo momento non può farli per ovvi motivi, ma ha sempre suonato in giro per il mondo, e è un disco importante sul quale si cimenta, con il quale si cimenta Filippo Mazzarella, che praticamente ne fa una disamina sul giornale canzone per canzone. Non è facile affrontare le canzoni di Bob Dylan, perché Bob Dylan è soprattutto, e in questo caso forse a maggior ragione, testo, e la melodia viene dopo, quindi bisogna entrare nelle cose che scrive. Però sembra il ritorno del grande romanzo americano. Ci sono delle cose che una ritrattazione, una riconsiderazione degli anni 60, anche dal punto di vista politico, soprattutto dal punto di vista storico, intrecciandole però con le cose musicali, citazioni dei Rolling Stones per esempio, quindi e di altri musici, Donovan, di altri musicisti non necessariamente o non soltanto americani. Quindi un piatto ricchissimo, e noi consideriamo queste prime due pagine così, diciamo, articolate come l'invito all'ascolto.
Vogliamo ricordare qualche canzone di Bob Dylan che è stata sfruttata dal cinema?
Innanzitutto c'è un film che si ispira a una canzone di Bob Dylan, che è Harry Crane con Denzel Washington. Non ci sarebbe stato il film se non ci fosse stata la canzone di Bob Dylan. Credo che Blowing in the Wind sia una delle canzoni più rappresentate, tra virgolette, degli anni 60, perché comunque era la canzone del pacifismo, Like a Rolling Stone, e poi naturalmente Pat Garrett e Billy the Kid, che peraltro vede Bob Dylan anche come interprete, seppur in un ruolo secondario, aveva una colonna sonora meravigliosa che contava una delle sue canzoni più famose, che è Knocking on Heaven's Door. Quindi insomma, tanto per dire, questi titoli molto 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 rappresentati, ma ce ne sono, insomma, è stato uno dei musicisti, forse tra gli americani dopo Elvis, che però non era autore di molte delle sue canzoni, è il musicista più rappresentato, molto spesso anche con brani suoi ma cantati da altri. Pensate a John Biles.
Beh, senza dubbio il fatto di essere così impegnato politicamente ha reso, come dire, possibile che il cinema si sia avvicinato, sì, alle sue canzoni, indubbiamente.
Beh, credo anche per la natura stessa delle canzoni. Adesso si dice che, Luca Guadagnino ha confermato di lavorare a una sceneggiatura ispirata a un disco intero di Bob Dylan, quindi un disco intero di Bob Dylan racconta 8-10 storie completamente diverse una dall'altra, quindi bisogna vedere qual è il filo conduttore che
sono molto curiosa, non avevo letto questa notizia, quindi ci stai raccontando
non
una
mi ricordo
cosa...
qual è il disco, però sono sicuro che è un disco di Bob Dylan.
Bene, chiudiamo con la locandina della settimana, e qua vi siete proprio voluti cacciare in un ginepraio, perché è la locandina di Via col Vento.
Ma sembra una provocazione, dico una cosa, in più di 20 anni di pubblicazioni non avevamo mai pubblicato la locandina di Via col Vento, sinceramente non so per quale motivo, non c'è stata nessun pregiudizio sicuramente.
Ma con l'avviso o senza?
No, senza. No, questa è, ho scritto io il testo, è una mia contestualizzazione del film. Il film ci parla degli Stati Uniti del 1861 ed è un film fatto nel 1939, quindi noi dobbiamo comunque essere consapevoli che non sono solo le statue, non sono soltanto i film che insegnano la storia, ma a volte bisogna leggere qualche libro. Qui cito Errol Morris che dice non sono le statue tanto che insegnano la storia, ma appunto leggiamo anche qualche libro di storia. Nel 1939, quando il film è stato fatto, c'erano ancora delle associazioni di signore negli stati del sud americani che preservavano, diciamo così, l'eredità tra virgolette confederata sudista. Quindi erano passati 74 anni dalla guerra civile e dal 13° emendamento che aboliva la schiavitù, eppure molte delle cose culturalmente parlando non erano cambiate. Il film fotografa questa situazione, è inutile dirlo. Posso però dire una cosa, spezzo una lancia a strafavore di Via col Vento. Si parla tanto di ruoli femminili, qua ce ne sono due giganteschi, perché non solo Rossella o Scarlett nella versione originale, ma citiamo anche Melania, interpretata da Olivia de Havilland, che ha appena compiuto 104 anni. Quindi Dame Olivia de Havilland, e sono due ruoli diversi, asimmetrici, forse anche un po' nella scrittura, così opposti, anche un pochettino con qualche cliché, però la gente che vede questo film non se li dimentica più. Può essere di qualunque tipo di generazione, però due ruoli così ti rimangono veramente straordinari. Certo, c'è una scrittrice, ed è molto bella anche la storia della scrittrice, della Mitchell, di Margaret Mitchell, che ha scritto Via col vento, perché anche lei nata nel 1900, veniva da Atlanta, quindi insomma anche lei c'è dentro un po' del suo vissuto, ecco.
Allora, Via col vento, domani è un altro giorno, ma è sempre il giorno per acquistare in edicola Film TV o farsi un abbonamento online, che è anche la cosa più semplice
e più economica
peraltro, ecco. Grazie a voi. Mauro Gervasini, di essere stato con noi, e noi torniamo subito dopo un brano musicale.
L'abbiamo sentita prima intervistare Mauro Gervasini, ritorna ora Angela Prudenzi per parlarci degli appuntamenti con la TV di questa sera. TV, insomma, prima Film TV e adesso TV.
E poi Film TV è utilissima per sapere quali saranno i film che ci accompagneranno nella settimana successiva. E io sarei morta senza, come potrei darvi consigli?
Ecco, hai svelato le tue fonti ufficiali.
Film TV serve anche a questo, anzi.
Nasce per quello probabilmente.
Appunto, esatto.
Allora.
Si comincia molto presto, alle 13:40. Non ho potuto fare a meno di segnalare questo film, perché è un film che amo molto, Iris, I ragazzi della 56esima strada, film di Francis Ford Coppola, in americano il titolo è The Outsiders, e gli outsiders sono i ragazzi della borghesia americana che si danno a quello che di solito preferiscono i ragazzi, sesso, droga e rock and roll. Beh, insomma, il tutto è tratto da un romanzo che aveva anche ispirato un altro film di Coppola, Rusty il selvaggio. Nel cast nomi di attori che diventeranno dei grandi attori, delle star, c'è anche Tom Cruise, c'è Matt Dillon, Thomas Howell, Diane Lane, esattamente, Diane Ralph Macchio, insomma,
grandi nomi. Ha portato fortuna a loro questo film.
Ha portato una generazione che è cresciuta per le strade della 56esima e poi è arrivata molto in alto.
Va bene,
l'altro film,
scusami, quindi presto, però questo, no, l'abbiamo detto,
questo è presto, alle 13:40,
voglio dire, bisogna...
però subito dopo pranzo ci sta anche
al posto della pennichella.
È proibita, ecco.
Va bene,
invece
la sera
22:55 Rai Movie, Tre passi nel delirio, Toby Dammit, film breve di Federico Fellini, 43 minuti, anno è il 1967, e racconta di un attore sbandato, dedito a qualsiasi droga ed eccesso, che arriva a Cinecittà per girare un film. Non arriva da solo, perché viene infatti accompagnato da una misteriosa presenza, una bambina che gioca a palla in maniera inquietante. Non dico come va a finire, però insomma, Tre passi nel delirio è facile immaginarlo.
Anticipa qualcosa,
esattamente. Alle 2 di notte, sempre Rai Movie, Prova d'orchestra, altro film non lungo, 70 minuti, girato nel 1978, e racconta delle prove di un'orchestra che avvengono all'interno di un oratorio sconsacrato. E cosa succede? Mentre all'interno tutto sembra proseguire in maniera naturale,
Ci sono dei pericoli che minacciano dall'esterno. I musicisti fanno le loro prove, eseguono i pezzi che devono eseguire, ma qualcosa dall'esterno comincia a minacciarli. È un film al quale ho ripensato molto durante il lockdown, perché c'è questo senso di inquietudine che viene da fuori, mentre in questo interno si è protetti, la musica, l'arte, però insomma non lo si è mai fino in fondo. È un film profetico in qualche modo, ecco, insomma, un modo per chiudere anche bellezza, facendosi delle domande alla notte.
Ok, quindi ricapitolando, si comincia alle 13.40, quindi presto, su Iris, i ragazzi della 56esima strada, poi si può uscire, si può passare,
sì, si può anche andare a cena, perché andare a cena alle 22.
Alle 22.55, quindi insomma comodamente rientriamo. Su Rai Movie c'è Toby Dammit, Tre passi nel delirio, per poi concludere alle 2 con Prove d'orchestra, giusto?
Mi sembra,
sempre,
hai detto
sempre
benissimo.
Sempre su Rai Movie.
Esattamente.
Va bene, grazie Angela per i tuoi preziosi consigli come sempre, e noi ci ascoltiamo ancora una canzone e fra poco ritorna The Super Today. Siamo arrivati al termine anche della puntata di oggi. Io come sempre ringrazio la nostra Angela Prudenzi, ringrazio Mauro Gervasini che ci ha parlato di Franca Valeri, che compie 100 anni. Ti rendi conto che compie 100 anni, Chiara?
Che bello, soprattutto se si è attivi mentalmente,
infatti.
Non importa la longevità, ma come ci arrivi, no?
Infatti.
Almeno secondo me.
Vabbè, chiudiamo qui il nostro appuntamento. Noi torniamo domani a partire dalle 10, ovviamente come ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Grazie Chiara, divertiti sui monti dell'Abruzzo. Speriamo che le connessioni abruzzesi migliorino, almeno quelle lì dove sei tu, che magari adesso non vorrei dire che in Abruzzo tutte le connessioni sono così. buona giornata, e noi ci ritroviamo domani, stessa ora, stesso canale, stesse piattaforme. Baci, ciao.
Red Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Ahlan bikum fi Red Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.